passo velocemente la parola a Veniero Venier, che farà ugualmente un intervento molto breve.
Buonasera, consolo di questo evidente pericolo, cercherò veramente di stringere il mio intervento, non prendo ringraziato dal Spagno, che ringrazio di cuore, perché per me è un'opportunità veramente unica di dare il mio contributo a queste giornate che non vogliono essere di notte, che sono importanti, lo sappiamo teoricamente, ma lo sono anche, consentitemi di dire, dal punto di vista effettivo, e da chi come sottoscritto e molti dei presenti ha avuto la fortuna di essere stato un suo allievo. E cercherò di soffermarmi in questo mio intervento facendo, che mi perdonerete, solo dei cenni essenziali attorno ad un tema che a mio giudizio è tra i più affascinanti nel multiverso pensiero di Emanuele Severino. E mi riferisco al tema della relazione, ma in particolare a quello della relazione interpersonale. E sempre in velocità cercherò di fare un confronto a questo riguardo con la fenomenologia husserliana. Prenderei inizio da un passo che mi ha seduto, che trago da ritornare a Parmente, dove si diceva l'opposizione dell'essere e del nulla non è un principio della logica, ma è il respiro del pensiero. E l'opposizione tale perché si fonda tra la sua forza dalla struttura originaria del destino della vita. Se non ci insegna, in questa citazione che trago da Morte e la Perla, è estremamente densa e esplicativa, che la struttura originaria del destino è l'apparire della relazione tra l'essere sé e gli esseri e l'autonegazione della negazione dell'essere sé. E vedo un po' appunto il mio breve intervento, dovrei cercare di argomentarsi pure velocemente, con un po' di relazione che chiama in gioco con la nostra esistenza in relazione alle altre esistenze. E quindi insomma la relazione dell'essere uomo assieme agli altri è appunto quella che potremmo definire il concreto apparire di questa relazione e il suo potere. Potesse definire essere argomentato. Per Severino, l'uomo e il suo essere tra altri uomini, io e gli altri, il prossimo, come sappiamo, sono contenuti che stanno al centro della terra isolata, isolata appunto dalla struttura originaria, dal legame necessario, eterno, degli enti e con la totalità di tutti gli altri enti e del loro apparire. È insomma il nucleo della fede in cui è sostanziato il nichilismo, cioè che la terra sia la regione sicura, quella regione dell'evidenza del divenire, quell'oscillazione che anche oggi si è appena parlato, tra l'essere e nulla, e il cui inconscio profondo, il più profondo, è appunto la contraddizione estrema, l'identità possibile di essere e nulla. E in questa sono isolata, questi segni vengono interpretati come gli altri, ossia come corpi altrui, e altri che nel loro agire ed esprimersi sono guidati da una volontà cosciente. Per Severino l'altro è solito, altrimenti detto fede, volontà che vuole che un essente sia differente da sé, interpretazione che crede nell'esistenza di un determinato corpo altrui. E si tratta, in estrema sintesi, della fede che qualcosa sia il proprio essere uomo, che sottolinea questo fatto di proprietà. Che qualcosa, il proprio corpo, sia guidato dalla propria volontà cosciente e in questa fede, in maniera analoga, l'altro è creduto come il mio simile. Ecco qui cercherò di fare questa veloce parola con Husserl, che l'altro sia interpretazione, cioè un contenuto che non posso almeno in parte direttamente accertare, è quanto emerge apoleticamente anche dall'analisi husserliana di Einfühlung dell'empatia. La modalità dell'esperienza dell'altro. Come è noto, il luogo più famoso di questa tematica è la cosiddetta meditazione cartesiana. Per Husserl l'esperienza dell'altro, il mio apparire in relazione all'altro, è una sintesi, qui sta, a mio giudizio, il contenuto apoletico, tra un aspetto originario e uno non originario. Nell'esperienza dell'altro, della sua corporeità vivente, stanno infatti insieme l'immediata consapevolezza del mio corpo vivo, la l'aspetto originario, quella che Russell chiama primordialità e anche primordialità, e ciò che invece non è originariamente mio, ma che interpreto come appartenente all'altro, che, dice Russell, la percepisco, cioè rendo indirettamente presente a me stesso come la psiche dell'altro, quel che anima appunto la sua volontà proprio corporea. E uso dunque interpreta l'altro come un altro io, come ciò che è più simile al mio io, ma valete, questo è essenziale, un altro io originario, primordiale, un altro io che ha questa volontà. E si tratta, forse, qui naturalmente la divergenza concedendo è notevole, di un'interpretazione necessaria e non di una semplice supposizione o di una fede. Perché l'impossibilità di accedere direttamente alla psiche altrui, cioè di rappresentarla, è un limite non trascendibile, ma è anche condizione necessaria della presenza concreta dell'altro, della coscienza altrui, della sua vitalità e anche del suo potere farne l'esperienza, che è quello che l'essere insieme potrebbe definire in breve succedersi. C'è un passo importante che esemplifico al paragrafo 50 delle meditazioni cartesiane, dove Husserl dice che se potesse avere accesso diretto all'altro, alla sua esternità psichica, lo Freud-Jewish, io non mi distinguerei più da esso ed entrambi, io e l'altro, saremmo nulla. Verrebbe meno quindi ciò che c'è di proprio, la nostra individualità. E dunque per Husserl, per un certo verso, l'altro si costituisce in me in una radicale trascendenza. E in una annotazione 32 Husserl avvicina questa trascendenza al senso enigmatico della morte, parlando, cito, di un luogo per la possibilità della morte che non è rappresentabile nell'autoosservazione ecologica, che non può avere alcuna intuizione conforme al vissuto e può avere solo senso in cammino verso la comprensione dell'altro. Riponendo praticamente Husserl, se lei sostiene che la fede dell'esistenza dell'altro è l'essere fede che un certo essente su un certo corpo umano guidato da una volontà cosciente. Questo è il punto husserliano, che però non si vede visibile, come invece lo è il corpo e il comportamento dell'altro. E sempre se lo dice Camino, all'interno di questa fede che appare, e qui ci sono delle pagine affascinanti dell'ultima fatica, la morte e la terra, che appare la fede della morte dell'altro uomo, e cito la pagina 355, la fede cioè che l'altro essere uomo non riesca più a trasformare un uomo con agire di quaggio delle parole del corpo, che rimanga una semplice cosa, un cadavere. Secondo Severino, con la morte cade anche il contenimento della volontà empirica, appare il contenimento di quel contratto tra il destino, la pura terra e la terra isolata. E con la morte, e qui mi sembra una pagina tra molto più affascinante, incomincia ad apparire l'eterno, lo sfondo non più contrastato, la totalità delle determinazioni necessariamente implicate dall'essere sempre sempre. Necessariamente implicate appunto in riferimento a quella struttura originaria che menzionavamo all'inizio. E dal contesto, l'istante della morte non è distante del cosiddetto passaggio della vita alla morte, ma è invece lo splendore della morte in quanto compimento. Questo altro compimento mi sembra di sottolineare, diciamo, compimento di un cerchio originario, cioè se vengono dalla barriera del destino, compimento di questo cerchio originario del contrasto tra la pura terra la terra isolata. In questo compimento la destinazione in cui consiste la morte, lo sfondo eterno non più contrastato, si rivela come il proprio, un proprio qui, che è un peso straordinario. Il suo vero essere questo da parte di ogni cerchio originario della terra, di ogni legame individuale con la struttura originaria del destino. Ritorniamo alla conclusione. Nell'istante della morte dunque appare anche la destinazione autentica di ogni la destinazione autentica di ogni io nella sua questità, nel suo essere concretamente determinato. Appare, cioè, questo per me di grande interesse, la verità concreta dell'essere insieme da parte del mio io e dell'altro essere uomo. E credo che dobbiamo essere veramente e profondamente grati a Emanuele Severino per averci indicato con grande forza una traccia di questo senso autentico del nostro originario esistere come esistere in relazione, di averci indicato quella traccia essenziale e intorno alla battuta iniziale che abita il respiro del nostro pensiero. La la traccia dell'infinita apertura della verità, secondo cui essa, cito Severino, è la relazione di un essente, cioè di un eterno, ad ogni altro essente. Quella verità, sono le mie parole finali, che in una citazione straordinaria di Kafka si dice che l'indiscutibile è comune, ogni singolo uomo lo è, e al tempo stesso è comune a tutti. Da qui l'incomparabile, inscindibile legame tra gli uomini. Grazie.
Grazie ovviamente anche Veniero Venier, ho avuto conferma adesso che appunto l'agitazione del personale ci obbliga a lasciare quest'aula esattamente in questo istante, quindi la discussione è rinviata a domani.